Giovedì 16 luglio, quindicesima settimana del tempo ordinario. Prima lettura. Il popolo del Signore è in una grande e universale miseria spirituale e consumato dall'idolatria. Noi sappiamo che quando i cuori sono governati dall'idolatria, sempre i suoi frutti saranno di immoralità. Si pensi ai nostri giorni. L'idolatria sta governando il mondo, sta spingendo a voler abolire per legge umana ogni verità non solo rivelata, ma anche e soprattutto ogni verità di natura, di coscienza, di razionalità. Per legge umana si vuole dichiarare non naturale ciò che è naturale, non razionale ciò che è razionale, non secondo coscienza ciò che è l'essenza della coscienza di un uomo. Quali saranno i frutti di questa dichiarazione che si vuole fare divenire legge dei popoli e delle nazioni? Significa che l'intera umanità, privata della verità della sua natura, della sua coscienza, della sua razionalità, diverrà essa stessa senza coscienza, senza razionalità, senza natura. I frutti saranno di vero disastro, non solo morale, ma anche spirituale. Quando per legge si vuole costruire un uomo non uomo, allora poi non si può chiedere all'uomo fatto non uomo, dichiarato non uomo, di agire da uomo. Agirà in ogni altro settore della vita da non uomo. I disastri di ogni azione, frutto della non vera umanità, sono sotto gli occhi di tutti. Non ci si può dichiarare contro le azioni della non umanità di ieri se oggi le azioni della nostra non umanità superano infinitamente di gran lunga i misfatti di ieri. Domani, quando l'uomo dichiarato non uomo aprirà gli occhi, sarà troppo tardi, anche perché vedrà i misfatti prodotti dalla non umanità di ieri, ma è incapace di avere i disastri prodotti dalla non umanità del suo oggi. Ma è sempre così nella storia. Siamo tutti pronti a condannare i misfatti della non umanità di ieri, mentre la nostra non umanità ha inventato disastri più terrificanti di quelli di ieri. In questi disastri di idolatria e di immoralità si alza il grido del profeta, che si fa voce dell'intero popolo del Signore e anche di tutta l'umanità. Di notte anela a te l'anima mia, al mattino dentro di me il mio spirito ti cerca, perché quando eserciti i tuoi giudizi sulla terra, imparano la giustizia gli abitanti del mondo. Lo spirito del profeta cerca il Signore, perché lo cerca? Perché nel suo cuore vi è un forte desiderio. Lui desidera che il Signore venga ed eserciti i suoi giudizi sulla terra. Qual è il fine di questo divino esercizio che appartiene solo a Dio? Il fine è uno solo. Il Signore deve esercitare i suoi giudizi perché tutti gli abitanti del mondo imparano la giustizia. Qual è la giustizia che devono imparare? La giustizia da imparare è questa: abbandonare ogni idolatria e consegnarsi al solo Dio vive vero, al solo Creatore e Signore del cielo e della terra, al solo Dio cui appartengono i cardini della terra. Quanto avviene sulla terra è sempre l'esercizio dei giudizi del Signore. È sempre in vista della conversione, che consiste nell'abbandono dell'idolatria e nel ritorno al Dio vive e vero. Oggi cosa è mancata al mondo in questo tempo in cui il Signore ha esercitato i suoi giudizi, sta esercitando i suoi giudizi? È mancata la voce del profeta, che giorno e notte leva al Signore il suo grido e manifesta al mondo intero qual è il fine di tutto ciò che accade sulla terra. Il fine è uno solo: l'abbandono dell'idolatria, il ritorno alla confessione del Dio vivo e vero. Senza questo abbandono e questo ritorno al Dio che ha esercitato, che sta esercitando il suo giudizio, per l'umanità non c'è salvezza. Tutto da essere verrà vissuto nella stoltezza, nell'insipienza, nella vanità. Il profeta è voce potente del Signore, è sua luce, che deve orientare ogni cuore al suo Dio, Creatore e Padre. Come si ritorna a Dio? Ritornando nella sua legge. Legge Amisia 26, 7, 9, 12, 16, 19. Il sentiero del giusto è diritto, il cammino del giusto tu rendi piano. Sì, sul sentiero dei tuoi giudizi, Signore, noi speriamo in te. Al tuo nome e al tuo ricordo si volge tutto il nostro desiderio. Di notte anela a te l'anima mia, al mattino dentro di me il mio spirito ti cerca, perché quando eserciti i tuoi giudizi sulla terra, imparano la giustizia e gli abitanti del mondo. Signore, ci concederai la pace, perché tutte le nostre imprese tu compi per noi. Signore, nella tribolazione ti hanno cercato, a te hanno gridato nella prova, che è la tua correzione per loro. Come una donna incinta che sta per partorire si contorce e grida nei dolori, così siamo stati noi di fronte a te, Signore. Abbiamo concepito, abbiamo sentito il dolore, quasi dovessimo partorire, era solo vento. Non abbiamo portato salvezza alla terra e non sono nati abitanti nel mondo. Ma di nuovo vivranno i tuoi morti, i miei cadaveri risorgeranno. Svegliatevi ed esultate, voi che gioite, giacete nella polvere. Sì, la tua rugiada è rugiada luminosa, la terra darà la luce le ombre. Il profeta vede il suo popolo e il mondo intero in una morte spirituale, dalla quale non c'è ritorno. Nessun uomo, se precipita nella morte del suo spirito, da se stesso potrà tornare in vita. Ma anche nessun uomo, se cade nella morte spirituale, e oggi è vera morte spirituale, la volontà diabolica e satanica di cancellare dal mondo ogni traccia di Dio, sia di rivelazione che di natura, potrà ritornare nella vita da se stesso. Occorre un potente intervento del suo Signore e Creatore, il solo che è l'autore della vita di ogni vita. Ecco il grido del profeta che dona speranza all'uomo, al popolo, alle nazioni, al mondo. Ma di nuovo vivranno i tuoi morti, i miei cadaveri risorgeranno. Svegliatevi ed esultate, voi che giacete nella polvere. Sì, la tua rugiada è rugiada luminosa, la terra darà la luce e le ombre. E in verità, Dio è sempre pronto a risuscitare l'uomo, da lui creato e si immagine. Sappiamo che questa risurrezione ha un costo pesante. Il popolo del Signore è ritornato in vita, passando per la distruzione di Gerusalemme e un esilio lungo e amaro. Sappiamo altresì che la risurrezione del mondo è costata la vita al Figlio di Dio, inchiodato su una croce e fatto su olocausto e sacrificio di redenzione e di salvezza. Sappiamo infine che oggi la risurrezione del mondo passa per il sacrificio e l'olocausto offerto al Padre da ogni membro del corpo di Cristo. La risurrezione sempre costa una morte. Si offre a Dio la propria vita attraverso la morte, perché quando sono nella morte possono ritornare in vita. Lettura del Vangelo. Gesù è sulla stessa linea e stessi pensieri dei profeti che lo hanno preceduto. Vi è però una differenza altissima tra loro e lui. Gesù infatti è venuto per dare compimento alla legge e ai profeti. Non crediate che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti. Non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. In verità io vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà un solo iota o un solo trattino della legge senza che tutto sia avvenuto. Chi dunque trasgredirà uno solo di questi minimi precetti e insegnerà gli uomini a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà, sarà considerato grande nel regno dei cieli. Io vi dico infatti, se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Matteo 5, 17 e 20. Ecco il grido di Gesù ad ogni uomo della terra. Venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi e io vi darò ristoro. Qual è la condizione perché si possa ricevere ristoro da Lui? La stessa posta dai profeti per ricevere la resurrezione o per passare dalla morte alla vita. La condizione è quella di abbandonare ogni idolatria, ogni frutto dell'idolatria che è l'immoralità. Come si abbandona l'idolatria? Imitando Cristo Gesù nella sua obbedienza al Padre fino alla morte e alla morte di croce. Si va da Lui, si impara da Lui che miti uno di cuore, si fa della propria vita un dono al Padre, si riceve la grande consolazione, il grande ristoro. Leggiamo il testo di Matteo 25, 28, 30. Venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi e io vi darò ristoro. Prendete il mio gioco sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e trovate ristoro per la vostra vita. Il mio gioco infatti è dolce e il mio peso leggero. Come si impara da Cristo Gesù? Attraverso quale vie? La via è una sola: prendere su di noi il suo gioco, la sua legge, la sua parola, il suo Vangelo. Non basta più la legge antica come gioco. Ora il gioco è il nuovo gioco del Vangelo. È il nuovo gioco della perfetta imitazione di Gesù Signore. Gesù però ci rassicura, il mio gioco non è pesante. Il mio gioco infatti è dolce e il mio carico leggero. La parola del Signore non è pesante perché è una parola di vita. Pesante è la parola del principe del mondo perché è una parola di morte. Ecco le parole del Salmo. La legge del Signore è perfetta, rinfranca l'anima. La testimonianza del Signore è stabile, rende saggio il semplice. I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore. Il comando del Signore è limpido, illumina gli occhi. Il timore del Signore è puro, rimane per sempre. I giudizi del Signore sono fedeli, sono tutti giusti. Più prezioso dell'oro, di molto oro fino, più dolce del miele e di un favo stellante. Anche il tuo servo ne è illuminato. Per chi li osserva è grande il profitto. Le inavvertenze, chi le discerne? Assolvimi dai peccati nascosti, anche dall'orgoglio salvi il tuo servo, perché su di me non abbia potere. Allora sarò irreprensibile, sarò puro da grave peccato. Ti siano credite le parole della mia bocca, davanti a te i pensieri del mio cuore. Signore mia roccia e mio Redentore. Salmo 19, 8, 15. Anche l'Apostolo Giovanni rassicura quanti credono in Cristo, quanto hanno assunto i suoi comandamenti. I comandamenti di Cristo Gesù non sono gravosi. Noi amiamo perché Egli ci ha amato per primo. Se uno dice io amo Dio e odio suo fratello, è un bugiardo. Chi infatti non ama il proprio fratello che vede, non può amare Dio che non vede. E questo è il comandamento che abbiamo da Lui. Chi ama Dio, ami anche suo fratello. Chiunque crede che Gesù è il Cristo è stato generato da Dio, e chi ama colui che ha generato, ama anche colui chi da Lui è stato generato. In questo conosciamo di amare i figli di Dio, quando serviamo, quando amiamo Dio e osserviamo i Suoi comandamenti. In questo, infatti, consiste l'amore di Dio, nell'osservare i Suoi comandamenti, e i Suoi comandamenti non sono gravosi. Chiunque è stato generato da Dio vince il mondo, e questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. Giovanni 4, 19, 5, 4. Il mondo, che è il mondo dell'idolatria e dell'immoralità, si vince solo con la grazia del Signore. Ma oggi il cristiano ama l'idolatria, ama rimanere idolatra, ama giustificare la trasgressione dei comandamenti, ama dire che i comandamenti non si confanno alla nostra natura debole e fragile. Ma queste sono tutte scuse di non fede, scuse di una volontà che rinnega la pietà, pensieri del cuore che non vuole convertirsi alla verità, all'obbedienza, alla parola. Con la grazia di Dio, per la forza dello Spirito Santo, tutto l'impossibile secondo la carne diviene possibile secondo Dio. Senza la fede nella grazia, saremo sempre consumati dalla grande idolatria. Madre di Dio, angeli santi, fate che il cristiano brilli nel mondo per fede nella parola, fede nella grazia, fede nella verità, fede nello Spirito Santo, fede che il peccato si può vincere. Amen.